State per ascoltare iSporty, un programma ideato e condotto da Andrea Cegna. Si parla di imprese sportive e degli anni in cui queste si sono svolte. Correva l'anno 1986 e il 1 gennaio la Spagna e il Portogallo diventarono stati membri della CE, che così passa da 10 a 12 stati. Il 19 gennaio si diffonde in tutto il mondo il primo virus informatico, si chiama C-Brain. Il 28 gennaio del 1986 lo Space Shuttle Challenger esplode nella fase di decollo. Tutti e 7 gli astronauti muoiono nell'incidente. Il 30 gennaio a Padova si conclude il processo contro Autonomia Operaia, gruppo extraparlamentare della sinistra attivo negli anni 70 in Italia, capace, attorno ai ragionamenti prodotti da alcuni intellettuali come Toni Negri e Sergio Bologna, di creare una saldatura tra il movimento operaio e quello giovanile studentesco, organizzazione contro cui si stagliò il Partito Comunista, tanto che è proprio dentro le maglie del Partito Comunista Padovano che nasce l'operazione chiamata Teorema Calogero e che portò in carcere con diverse ondate alcuni attivisti e attiviste dell'organizzazione, tra questi anche Toni Negri e gran parte del gruppo di insegnanti della Facoltà di Scienze Politiche di Padova. E non solo. Il teorema Calogero fu smontato durante il processo, tanto che gran parte delle persone inquisite e arrestate furono prosciolte e i pochi che furono condannati videro i capi d'accusa più gravi cancellati. L'operazione, voluta dal Partito Comunista, fu portata avanti con il beneplacito delle altre formazioni politiche spaventate dal potere trasformativo dell'estrema sinistra e soprattutto del gruppo dell'autonomia operaia. Il 9 febbraio dell'86, perielio della cometa di Halley. Il 13 marzo la sonda europea Giotto passerà a 565 km dal nucleo fotografando la cometa stessa. Il 20 febbraio dell'86 l'imprenditore, all'epoca Silvio Berlusconi, acquistò l'associazione Calcio Milan, verrà nominato presidente il successivo 21 marzo. E nello stesso giorno viene lanciato il primo modulo della stazione spaziale orbitante russa Mir, verrà dismessa soltanto nel 2001. Il primo marzo in Italia dell'86 viene istituita l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che prende il posto della Cassa del Mezzogiorno. Il 2 aprile nel cielo di Corinto esplode una bomba su un Boeing 727 in volo tra Roma e Atene. 4 passeggeri vengono risucchiati all'esterno, 7 rimangono feriti. L'aereo riesce in qualche modo ad atterrare. Il 14 maggio dell'86, per la prima volta dalla sciagura di Chernobyl, Mikhail Gorbachev compare in televisione e conferma le cifre del disastro nucleare. Il 22 maggio in Italia viene ripristinata solo per il 1986 la festività del 2 giugno per la commemorazione dei 40 anni della nascita della Repubblica Italiana, una prassi poi divenuta normalità. Il 31 agosto nel Mar Nero la nave passeggeri Admiral Napshimov entra in collisione con la nave portarinfuse Peter Vasev, causando 423 morti. Il 20 ottobre dell'86 in Unione Sovietica il volo Air Flot 6502 precipita, causando la morte di 70 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Solo 9 giorni prima a Reykjavik ci fu un summit tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, e quindi tra Gorbachev e Ronald Reagan. L'8 novembre dell'86 Ronald Reagan ammette parte di responsabilità nello scandalo Irangate, la vendita illegale di armi all'Iran. Il 18 dicembre dell'86, sempre a Bologna, si conclude il processo d'appello per la strage dell'Italicus. Condannati Mario Tuti e Luciano Franci, neofascisti, assolti in primo grado per insufficienze di prove. Nel 1986 i Metallica pubblicano il loro terzo album, forse uno dei più significativi della band, si intitola Master of Puppets. Il 30 giugno viene pubblicato l'album True Blue di Madonna, che diviene il più venduto di un artista femminile negli anni 80, nonché l'album straniero più venduto in Italia di sempre. L'11 e 12 luglio del 1986 i Queen faranno 2 spettacolari concerti al Wembley Stadium. Dal concerto del 12 luglio viene tratto l'album dal vivo Live at Wembley 1986. Il 15 maggio al circuito di Le Castellet muore Elio De Angelis, pilota di Formula 1, durante dei test. Il violento incidente ne provoca un incendio di cui Elio respira i gas e muore in serata nell'ospedale di Marsiglia. Il 7 maggio 1986 a Siviglia si svolge la finale di Coppa Campioni. La Steaua Bucarest batte il Barcellona. Per la prima volta il titolo di campione europeo è vinto da una squadra del blocco orientale. La canzone più trasmessa dalle radio italiane è You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker.
Real slow. 7 maggio 1986. È una calda serata a Siviglia, in Spagna, e ci sono 70.000 tifosi che più o meno stanno piangendo tutti. È appena finita infatti la finale di Coppa dei Campioni e la squadra che praticamente giocava in casa, che era la grande favorita, che non aveva mai vinto la Coppa dei Campioni, che quindi considerava questa partita un'occasione storica, ha clamorosamente perso, contro ogni pronostico, contro una squadra considerata nettamente inferiore. La squadra che ha perso per la disperazione dei suoi tifosi è il Barcellona, ma noi sappiamo che quei tifosi avranno ampi motivi di soddisfazione nei decenni a venire. La squadra che ha vinto è lo Steaua di Bucarest.
La Steaua Bucarest raggiunse la sua prima finale grazie a un ruolino di marcia strepitoso in casa. In primis toccò ai danesi del Vejle BK. Nel secondo turno i romeni persero la gara d'andata in Ungheria contro la Honved Budapest per 1-0, ma si qualificarono per i quarti grazie ad un altro 4-1 nella partita di ritorno a Bucarest. Qui la Steaua commise un mezzo passo falso contro il Kuzsi Lahti, la squadra rivelazione del torneo. I finlandesi strapparono 1-0 in Romania, ma persero 1-0 la partita di ritorno. Il gol venne realizzato da Pizzurka all'86esimo. La Steaua eliminò in semifinale l'Anderlecht, i romeni persero 1-0 in Belgio, ma il 3-0 nella gara di ritorno con doppietta di Pizzurka e gol di Balins consentì alla squadra dell'Est di accedere per la prima volta alla finale.
La Coppa dei Campioni riprende dopo la tragedia dell'Aizel, senza le squadre inglesi squalificate dopo la finale della Coppa del 1985. Soffia il vento dell'Est sulla massima competizione continentale, che vede imporsi per la prima volta una squadra orientale, è la Steaua Bucarest, allenata da Emeric Jenei, per molti il vero artefice del trionfo. Jenei ha assunto la guida della squadra quando questa versava in una grave crisi.
Lo Steaua nasce nella Romania del secondo dopoguerra e vive per un quarantennio una storia fatta di alti e di bassi, con vittorie e momenti di digiuno, ma sempre molto legata agli ambiti nazionali. A livello internazionale non ottiene risultati di rilievo. Attraverso un momento di digiuno tra fine anni 70 e inizio anni 80 e poi ecco questa grande, clamorosa e incredibile impresa.
Erano ancora i tempi di una sola squadra per paese europeo. In quel 1986 l'unica a portare due squadre è l'Italia, il Verona, campione del campionato italiano, e la Juventus, che aveva vinto la sua prima Champions League l'anno prima, proprio all'Aizel. Verona e Juventus si incontreranno al secondo turno della Coppa. La Juve passerà per poi essere eliminata dal Barcellona, che arriverà in finale. La Steaua era la squadra del Ministero della Difesa e la più grande polisportiva rumena. In patria nel dopoguerra aveva vinto ben 10 titoli e 14 coppe senza mai retrocedere, mentre in Europa era rimasta su livelli dignitosi ma sempre ai margini del gotha calcistico continentale, prima di cadere in una fase di declino tecnico.
Prima di tutto il primo tassello fondamentale, l'allenatore. Si chiamava Emeric Jenei. Era un allenatore appartenente alla minoranza ungherese di Romania ed era un allenatore dall'ottica semplice. Il suo Steaua era una squadra che pensava prima di tutto ad avere solidità difensiva, con la maggior parte della squadra concentrata sui compiti difensivi. Però, siccome era un profondo conoscitore di calcio e un profondo conoscitore dei suoi uomini, aveva avuto l'idea che fosse buona cosa lasciare libertà di movimento ai due o tre elementi tecnici che aveva in attacco per fare la differenza. E funzionerà. Con lo Steaua, che peraltro era una squadra, come detto, difensivistica in generale, sapeva comunque anche dare spettacolo, soprattutto nelle partite giocate in casa. Lo Steaua si farà valere e farà anche dei gol veramente meritevoli di essere visti anche per la qualità tecnica delle giocate. Quindi lo Steaua che sapeva giocare a calcio, poi quando era necessario sapeva chiudersi in difesa, che era il suo primo dogma, riuscire a non prendere gol.
Il successo, contro ogni pronostico, arriverò contro il Barcellona, che aveva il vantaggio di giocare la finale in Spagna, precisamente al Sánchez Pizjuán di Siviglia. I catalani erano considerati superiori sulla carta, ma non lo dimostrarono sul campo. Non riuscirono infatti a sbloccare la partita in 120 minuti, perché neanche i tempi supplementari bastarono per superare la difesa della Steaua. La Steaua riuscì nell'intento di contenere gli avversari arrivando fino ai calci di rigore e dagli 11 metri entrò in scena l'eroe della serata, Helmut Duchadam. Il portiere rumeno parò ben 4 tiri dal dischetto su 4.
Helmut Duchadam fu lo storico portiere della Steaua Bucarest degli anni 80, la prima squadra dell'Est Europa che riuscì a vincere il più ambito trofeo calcistico continentale, la Coppa dei Campioni. La Steaua 1986 fu l'orgoglio della Romania di Ceausescu, che riuscì in un'impresa che nel calcio dell'Est non fu mai completata né dai maestri sovietici, nonostante la Dinamo Kiev del colonnello Lobanovsky dettasse legge in quegli anni, e che fu raggiunta solo 5 anni dopo dai brasiliani d'Europa, gli jugoslavi, con la stella rossa del 1991. Dukadam arriva all'appuntamento della notte più importante della sua carriera da perfetto sconosciuto del calcio europeo. Della Steaua si conoscono la classe di Belodedici, la forza di un attaccante come Lakatos e poco altro. Nato in Transilvania, Dukadam sembra un personaggio del castello del conte Dracula. Alto, imponente e baffuto, abbina alla prestanza fisica un'agilità non comune alla sua stazza. Esplode calcisticamente nell'UT Arad, poi come tutti i calciatori migliori del paese finisce alla Steaua, gestita direttamente dai figli di Ceausescu. In nazionale è chiuso da Silvio Lung, storico portiere dell'Università Tea Craiova, ma in quegli anni tutti pensano che sia Dukadam il migliore. La Steaua si trova a disputare il 7 maggio 1986 una delle finali di Coppa dei Campioni più strane della storia. Si gioca a Siviglia contro il Barcellona, che si gioca in una notte mezzo secolo di complessi rispetto al Real Madrid. I catalani non hanno mai vinto la Coppa dei Campioni e hanno raggiunto la finale superando una tiratissima sfida ai rigori contro il Göteborg. Sono strafavoriti contro i rumeni. L'allenatore inglese del Barça, Terry Venables, fiuta la trappola. Con tanti catalani in campo e uno stadio esaurito con 69.700 spettatori del Barcellona e 300 romeni in trasferta, le gambe tremano, ma il tecnico viene tradito proprio dai suoi pretoriani fatti arrivare dall'estero per vincere in Europa. Sono impalpabili sia lo scozzese Steve Archibald e soprattutto il tedesco Bernd Schuster, fuori classe dal carattere difficile che non giocò mai un mondiale per le liti con i compagni di squadra della Germania Ovest. Al momento della sua sostituzione, a 5 minuti dal 90esimo, Schuster uscì dal campo, andò dritto negli spogliatoi a farsi una doccia, chiamò un taxi e si vide i rigori in televisione a casa sua. In quanto a stranezze, la Steaua non fu da meno e la finale del 1986 fu la prima che vide un allenatore, Emerick Jenei, mandare in campo il suo vice, Angel Iordanescu. Ufficialmente in rosa e futuro CT della nazionale romena, Iordanescu non giocava da 2 anni e studiava da allenatore al fianco di Jenei, ma la sua classe aiutò a spaventare definitivamente il Barcellona. Si andò ai rigori e qui Dukadam divenne il protagonista assoluto.
Uno stadio ammutolito. Spettatori impietriti hanno assistito alla più grande delusione che una squadra di calcio può dare ai propri tifosi. Il Barcellona ha perso una coppa che doveva vincere, invece lo Steaua è riuscito a conquistare una coppa nella quale ha saputo credere fin dal primo momento, irretendo gli avversari e costringendoli alla resa in un turno di rigori pazzesco, visto che il portiere Dukadam ha parato tutti e 4 i tiri dei catalani.
I primi 4 tentativi vanno tutti male. Urruti, il portiere basco del Barcellona, è un noto pararigori e neutralizza i primi tentativi di Maiaru e Boloni. Dall'altra parte però Dukadam fa lo stesso contro il capitano Aleksanko e Pedrasa. Il primo rigore è sempre il più difficile, spiegò anni dopo Dukadam raccontando la sua impresa. Parato quello, ho giocato con il cervello degli avversari. Sapevo che Pedrasa avrebbe pensato che avrei cambiato angolo perché Urruti l'aveva fatto e ne aveva parati 2 su 2. Così mi sono ributtato a destra. Il terzo rigore dello Steaua lo tira Lakatos di potenza senza pensare troppo e il pallone finalmente entra. Poi tocca all'eroe della semifinale col Göteborg, Pichi Alonso, e Dukadam si ributta a destra, sicuro che l'avversario avrebbe pensato che stavolta avrebbe cambiato angolo. Quasi blocca il pallone, poi Balint mette dentro il 2-0 e su Marcos Alonso, padre dell'attuale giocatore del Chelsea, ex Fiorentina, Dukadam si sente ormai onnipotente. Basta una lieve finta a destra, stavolta Alonso tira a sinistra, ma il portiere ha tutto il tempo di cambiare e di firmare una delle più grandi sorprese della storia del calcio europeo.
Il trionfo della Steaua Bucarest nel 1986 è probabilmente il risultato della storia della Coppa Campioni più incredibile, il risultato meno atteso, la finale dall'esito scontato che viene vinta dall'outsider di tutta la competizione. Per aspettare un risultato simile bisognerà aspettare il porto di Mourinho, ma forse il paragone non regge. Certamente la finale del 1986 e la vittoria della Steaua a Bucarest sono un pezzo della storia del calcio europeo. Thank you.
Volkswagen Home.
Home. And the blind sees the soul.